Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
E benvenuti alla 105esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in queste così calde giornate di estate, è entrata già l'estate, chissà che cosa ci vorrà raccontare. Ci ha raccontato la primavera, ci ha raccontato tante cose, adesso vediamo dove ci porta. Ciao Valentina.
Ciao, ti ho raccontato anche come si rinfrescano, come si autorinfrescano gli animali.
I condizionatori viaggianti, insomma.
Sì, vabbè, incorporati. Vabbè.
Però adesso è estate, perché il 21 di giugno è passato. Oggi siamo a 24, quindi sono tre giorni di estate.
L'acqua di San Giovanni, fiori.
L'hai
fatta?
No, perché io non ce l'ho, campico con i fiori.
Vabbè. No, io di solito la faccio, quest'anno non l'ho fatta.
Vabbè, allora, il tema della puntata, 105esima puntata, 105. L'estate è appena iniziata all'area rovente.
Sì, capito. E mi è venuto da pensare a quel momento in cui la sera, scende la sera, le temperature scendono anche un pochino.
Sì.
Inizi e hai proprio quella sensazione, finalmente si respira. E lì c'è un mondo che inizia a brulicare, perché finalmente si respira e quindi c'è un mondo che vive,
che sta al giorno, sta fermo.
Perché con queste temperature
si sveglia la notte, mi viene da dire.
Il popolo della notte del regno
il
animale.
Il popolo della notte. Chi è sto popolo della notte?
Allora, sicuramente, per essere un popolo della notte bisogna iniziare con un popolo luminoso. Allora, sono delle piccole lanterne viventi.
Eccole
sono
qua.
Romanticissime, bellissime.
Hanno sempre affascinato questi insetti.
Sì. Sì, sono insetti dell'ordine dei coleotteri, vivono nei prati, nei boschi, nelle campagne, nei giardini, a patto che siano poco illuminati. Ovviamente stiamo parlando delle lucciole. Sono coleotteri piccolissimi, lunghi, da pochi millimetri a un massimo di 2 centimetri in base alle specie, e sono maggiormente, il loro periodo di massima attività è proprio questo, tra quando siamo a cavallo tra giugno e luglio.
Ecco.
Quindi sono le notti.
Ora, dimmi ideali. Che tu non hai mai fatto, che hai preso delle lucciole la sera.
Sbattiamo subito questo
che
mito.
La mattina ci trovava i soldi sotto il bicchiere. Sì.
Ma non è vero, c'è qualcuno che ce li mette, quindi fate
prendete le lucciole,
esatto,
per fare
fateceli mettere senza la lucciola, sì. Perché poverina muore.
No, quello mi dispiace.
Sì.
Però di che non l'ha mai fatto?
L'ho fatto.
Anch'io, ammetto la mia ignoranza.
L'ho fatto.
Però insomma, era, dice, prendi una lucciolina, mettila lì. Vabbè, comunque, le lucciole sono dei coleotteri, quindi.
Sì. E hanno un superpotere, altrimenti non sarebbero qui oggi.
Non saremmo qui a...
Che cosa fanno? Producono luce e lo fanno attraverso una reazione chimica che è chiamata bioluminescenza. Allora, ci sono 3 elementi che concorrono a fare questo effetto e sono la luciferina, l'enzima di luciferasi e l'ossigeno, che insieme sono degli enzimi che insieme all'ossigeno producono luce. Ma questa luce prodotta, cioè queste purine vivono tra giugno e luglio, è vero che abbiamo detto che la sera fa un po' più fresco, ma non così tanto fresco da vivere con la luce incorporata, ma la natura è perfetta e quindi questa luce prodotta è totalmente fredda, ovvero
non scalda.
Esatto, quindi pensa, è un sistema parecchio più efficiente delle nostre lampadine praticamente.
Sì, infatti anche i LED così efficienti, ma scaldano uguale,
capito,
quindi,
sì. Allora, alcune curiosità, va bene? Ogni specie di lucciola ha un proprio ritmo di lampeggiamento e questo gli serve per riconoscersi. Perché?
Cioè la cadenza con cui lampeggiano.
Esatto. Perché questo lampeggiare sono dei segnali luminosi che emettono le femmine per attirare i maschi. Per questo è importante che vengano riconosciute subito di che specie sono, se no è una perdita di tempo.
Ma perché c'è chi lampeggia più veloce che più lento?
Lampeggiano diversamente. Ora io non so leggere i lampeggiamenti delle
lucciole. C'è un codice morse delle
lucciole.
Va bene. Va bene.
E, comunque... e ovviamente c'è qualcosa che minaccia la sopravvivenza delle lucciole, è l'inquinamento luminoso. Perché...
Io pensavo l'inquinamento di DDT, sta roba qui, no?
Quello parte che senza ombra di dubbio, esatto. Insomma, vabbè. Però anche l'inquinamento luminoso, perché loro non ovviamente, essendo le femmine che lampeggiano per essere viste dai maschi, in un punto, in un luogo dove lampeggia tutto, questi maschi non perché sanno da chi andare.
Allora vengono ad Arezzo, perché con i lampioni ci si vede più niente. Verranno
vedi
le lucciole sicuramente.
È
penso proprio di sì. Va bene, poi che ci dici?
Allora, il secondo è il mio amico. È il mio amico, il radar vivente, abitante della notte, proprio per eccellenza. Anche nelle favole più oscure lui vive di notte. È un mammifero dell'ordine dei chirotteri e il mio amico pipistrello.
Questo non è che mi rimane molto simpatico. Perché,
lo so.
Vabbè, ma ormai l'hanno assoggettata a Dracula, io ci posso fare. Cioè, è vero,
vedi,
no?
Ma io infatti continuo a parlartene per fartelo rivalutare.
Lo rivaluto, va bene.
Sì. Allora, dove vive? Boschi, grotte, sottotetti, vecchi edifici, in Toscana ce ne sono molti. È l'unico mammifero al mondo capace di un vero volo, cioè proprio di un volo attivo. L'abbiamo detto altre volte, com'è che lui riesce a vedere al buio? Perché vive di notte e lui veramente è un esempio di ingegneria incredibile, perché lui utilizza l'ecolocalizzazione, ovvero emette degli ultrasuoni che rimbalzano sugli oggetti e rimbalzando lui li capta con le orecchie. Quindi il cervello trasforma questo ritorno di echi in una vera e propria mappa tridimensionale dell'ambiente.
Mamma mia.
E questo è il motivo per cui si vedono volare come dei razzi, sembra che si stanno per scontrare da qualche parte e all'ultimo girano, perché loro riescono a mappare perfettamente.
Però gli occhi ce l'hanno, scusa.
Minuscoli, capi di spillo.
Sì, lo vedo, però non ci vedono proprio niente. Se
ciechi
proprio...
Pochissimo, non gli serve la vista.
Vabbè.
Che cosa fanno con questo metodo infallibile? Riescono a catturare migliaia di insetti in una sola notte.
Perché gli insetti il radar non ce l'hanno.
esatto.
No, vabbè, è chiaro, essendo insettivori, mangiano insetti,
sì,
no?
Ma ne mangiano tantissimi in una notte. Sono anche molto longevi, alcune specie superano i 30 anni e sono degli importanti alleati dell'agricoltura, proprio perché mangiano un sacco di insetti.
I pipistrelli.
Quindi, sì. E niente, riescono ad evitare anche proprio degli ostacoli che sono sottilissimi proprio grazie a questo metodo.
Va bene, questi mammiferi viventi che stigmatizziamo il fatto di Dracula, ma insomma, che c'hanno poi quella zampina al dito, me la ricordo,
sì,
sai,
sì,
quando hai fatto
la
trasmissione.
Perché quella è una mano. Loro, infatti, il loro nome significa mano alata.
Va bene, e questo è un altro animale notturno, e noi mentre guardiamo questo campo di lucciole, perché sono le mie preferite, ci porta proprio nel giugno, proprio luglio,
sì.
Sì, questo è proprio vero.
E
chi
ora
ci
ti
presenti
porto,
ora?
Invece, ti presento un animale che ti ho anche presentato dal vivo.
E la miseria.
Sì, te l'ho portato qui.
Vediamo
sì.
Se lo trovo.
Il nostro amico Riccio.
Adesso ne vedo altri che tu me li portassi qua, sarebbe carino. Eccolo qua. Il Riccio ormai ne abbiamo. Ogni puntata parliamo del Riccio.
Perché veramente il Riccio.
Ma è un.
È veramente
un
purpurri di.
Sì.
Cioè, deve essere femmina, un purpurri.
Vabbè, quello, insomma, io dicevo era multitasking.
Deve essere femmina il Riccio.
Perché?
Perché è multitasking.
Perché, sì, le fa tante. Che ha questo Riccio la notte?
Allora, mammifero, anche lui, va bene. Ora noi parliamo del Riccio europeo, che è quello che vive nei nostri giardini, nelle nostre campagne.
È simpatico, già di lui.
Simpatico, nelle nostre siepi e nei nostri boschi. Lo sai quanti aculei possiede un riccio?
Aspetta, sono
aculei,
sarebbero quei peli che sono cresciuti?
Sì.
No, non lo so.
Tra i 6.000 e i 7.000.
Ecco fatto.
Tantissimi. E ha un olfatto e un udito molto sviluppati. Perché esce di notte? Te mi hai chiesto giustamente, ma che ha sto riccio di notte?
Capito, perché di giorno i ricci non escono.
Fa troppo caldo e in più è una preda, quindi... Esce di notte perché evita il caldo, i predatori e evita di disidratarsi.
E va bene. Però ci deve vedere allora, se no sì, sì, questo sì, radar sì. Non ce l'ha.
Ci vede, non hai radar, ma ci vede molto bene al crepuscolo di notte, può percorrere, pensa, di notte diversi chilometri e può anche attraversare dei piccoli corsi d'acqua, perché è un ottimo nuotatore.
Pure?
Sì, come si difende se si sente minacciato? Si appallottola.
Perché quello che spara i cosi sono i ristici.
Allora, ma abbiamo sfatato questa cosa. Non li sparano, li perdono quando hanno paura.
Quindi sta vicino a un istice.
Non ti lancia niente.
Non ti lancia niente,
nemmeno il riccio. Il riccio che cosa fa se si sente minacciato? Forma una pallina di spine.
Come un riccio di mare, quindi.
Esatto, diventa un riccio di mare.
Prova a
praticamente,
toccarlo.
Sì.
Non c'è un punto dove lo puoi prendere.
No, esatto, perché diventa una pallina pungente.
Va bene, e anche il riccio l'abbiamo capito. E io sono per i ricci, cioè i ricci sono simpatici. Cioè, a parte quando mi dava le morsicchiate sulla mano, te lo ricordi? No? Insomma, era un po' particolare. Vabbè, e adesso dove
adesso ti faccio conoscere un cacciatore silenzioso.
Oddio, che roba!
Sì, ti faccio conoscere il gufo comune. Fa parte della classe degli uccelli e dell'ordine degli strigiformi.
Come il gufo?
Sì, il gufo.
Questo è un gufo, quello che metto?
Questo è un gufo comune, sì. Vive nei boschi, nelle campagne, nelle zone collinari. Le sue caratteristiche principali sono: può ruotare la testa fino a 270 gradi.
Sì, questo me lo ricordo.
Ha una vista straordinaria e un udito eccezionale, ma la sua arma è un'altra e di notte gli serve tantissimo.
Ci vede benissimo.
Sì, ci vede, ci sente benissimo, l'abbiamo detto. Ma la sua arma è un'altra. Sì. Ma quello è un accessorio. Ha un'altra cosa che
il becco.
No, il silenzio.
Che un'arma il silenzio. Ti uccide con un silenzio.
Sì, perché cioè? I predatori non lo sentono, perché lui ha un segreto.
Ah.
Ha il volo più silenzioso del regno animale, perché le sue piume hanno una struttura particolare che elimina praticamente completamente il rumore del volo. E quindi le prede non si accorgono della sua presenza. Quindi questa...
La natura, devo dire, è sempre una cosa che ci meraviglia.
Pensa che riesce a localizzare una preda anche sotto la neve grazie all'udito. E in molte culture, compresi molti cartoni animati, questa cosa la volevo dire, è simbolo di saggezza.
Il gufo?
Lo sai che mi viene in mente. Allora, così diamo anche il consiglio, visto che visto che i bambini sono a casa da scuola, ora con questa saggezza del gufo do anche un consiglio per guardare un cartone con i bambini. La spada nella roccia, dove c'è il gufo Anacleto.
Ora io sono un po'...
Allora la devi riguardare anche
non
te.
Non me lo ricordo purtroppo,
lo devi riguardare
forse di qualche
anche te,
anno
perché
fa,
effettivamente
so.
Era molto saggio il gufo Anacleto.
Il gufo saggio.
Molto saggio. E quindi riguardatevi questo cartone animato, perché
è sembra
bellissimo.
Una sorta di eremita che sta lì.
Sì,
che
ti giudica in silenzio.
Va bene.
Allora, ma la foto che avevi mostrato prima per chi ci segue in video è un altro rapace, un rapacino notturno. È veramente...
Non è un barbagianni.
No, è una civetta.
Questa è una civetta?
È una civetta, sì. Una civetta...
Devo ripassare un po' di...
Stesso ordine strigiformi del gufo reale, più piccola e soprattutto più diffusi nelle nostre zone. È veramente, l'ho voluta mettere in questa classifica perché il suono della civetta proprio mi fa pensare alle notti d'estate.
Sì, anche perché chi sentiva la civetta diceva che portava sfortuna.
Male. È vero, però questo è un po' come il gatto nero, no? Perché infatti nell'antica Grecia invece era un animale sacro, perché era sacra alla dea Atena.
Ma pensa.
E quindi simbolo di saggezza e di conoscenza.
Ho capito.
Pensa, ha questi occhi grandi che non possono muoversi, sono fissi dentro le orbite. Cioè lei non può muovere gli occhi, muove solo
sì,
la testa.
Muove la testa.
Sì.
Bello questo. Va bene, però anche lei ci vede benissimo di notte. E il volo è silenzioso anche questo?
No, non ha la stessa peculiarità del gufo. Certo, il rapace è comunque silenzioso, però lei ho voluto metterla in questa lista proprio per quel canto.
tutto mio, una esatto. cosa del genere, no?
Esatto, una, sì, sì, detto sì, in maniera, sì, vero, vero.
Mi perdonerai, insomma.
Sì, 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 no, in maniera paesana, insomma.
In maniera paesana, come, no,
sì,
mio,
sì, sì, in maniera tradizionale, vero. Però è veramente identificativo della nostra
Senti,
d'estate.
Senti, ma il maschio della civetta come si chiama?
Civetto.
No, non ci credo, dai.
Si chiama civetta. Solo che
così come la femmina
maschia.
Del gufo, come si chiama?
Gufa.
No, dai, va bene, lasciamo perdere, la Valentina voglia di giocare. Va bene, allora, e adesso però mi porti in un posto, ecco, questa le sere d'estate,
porto...
magari queste, boh,
sì,
te sei sicura che si sentono le sere d'estate?
Sì.
Sì?
Beh, sì, ci sono zone, soprattutto dove ci sono corsi d'acqua vicini.
Di cosa parliamo?
Rane e rospi.
Mamma mia.
Sì, qui un'altra classe, ovviamente siamo nella classe degli anfibi, vivono negli stagni, nei fossi, nei laghetti, nelle zone insomma prettamente umide e sono particolarmente attivi nelle ore serali e notturne. Perché si sente di notte il canto? C'è un luogo nella nostra provincia bellissimo dove passare delle sere d'estate e dove sentire esattamente
la chiana.
Questo... Anche, però, se si vuole fare anche un bel bagno, si chiama Canto alla Rana, è a Stia.
Ah, non lo sapevo.
È un luogo bellissimo.
Canto alla Rana, sì. Perché ci sono talmente tante
rane. Ci sono tante rane, è un luogo bellissimo dove è assolutamente balneabile. Io ci vado molto spesso dove c'è tutta...
Ma sull'Arno?
Sì, però è un Arno, diciamo, appena nato.
Ho
quindi
capito.
Pulitissimo, freschissimo, bellissimo. E di notte si sente proprio il canto delle rane. Ma perché queste rane cantano nelle notti d'estate?
Infatti, perché? Richiamo d'amore.
Esatto, fanno le serenate.
Fanno le serenate.
Sì, sono i maschi a cantare e servono
per fargli fare qualcosa anche a maschi, se no tutte le femmine.
Eh sì, per attirare le femmine e difendere anche il territorio. Hanno questo canto, è così pieno, si sente proprio pieno, perché hanno delle sacche vocali, si chiamano, che si gonfiano sotto la gola, che funzionano proprio come delle casse di risonanza e quindi si diffonde questo suono molto profondo. Pensa che alcune specie riescono a respirare anche attraverso la pelle, quindi continuano a cantare a oltranza perché tanto respirano attraverso la pelle, sì, e sono anche degli ottimi indicatori della qualità ambientale. E una cosa curiosissima è che esistono da oltre 200 milioni di anni.
Le rane.
Sì, in maniera più o meno invariata.
Ecco, quindi vuol dire che è una specie che comunque ha saputo adattarsi e quindi
esatto.
anche passare questi milioni di anni, no?
Esatto.
A cantare la notte d'estate.
Ora mi è venuto in mente anche a altri, no? Che cantano un'altra colonna sonora dell'estate. Non ho le immagini perché questa è improvvisata. Però ci sono i grilli e le cicale.
Cri cri, oh mamma mia. La cicale è più d'estate, no? D'estate,
d'estate
di giorno, no?
Allora, in realtà è il crepuscolo.
Al crepuscolo?
Sì, cioè è più crepuscolare che notturno, ma hanno dei modi diversi, cioè il suono dei grilli viene fatto sfregando le ali tra di loro, mentre le cicale possiedono degli organi proprio specializzati al suono che si chiamano timballi, come quelli che si mangiano.
Come si chiamano?
Timballi.
Ah, ho capito.
E il canto, tra l'altro, dipende dalla temperatura, è un indice della temperatura, perché più fa caldo e più il ritmo del canto si fa incalzante. E sono, dai, senza dubbio, una delle colonne sonore proprio più riconoscibili.
Beh,
no?
Insomma, sì, il grido d'estate è un qualcosa di riconoscibile, però insomma... ti devo dire la verità, mi danno anche... No, noia, però il grillo fa compagnia, ma alla fine è stanca.
Vorresti poterlo spegnere.
Te ne metto uno,
certo
guarda,
punto.
Questo qui dovrebbe essere un grillo,
pensa,
sono riuscito a trovarlo.
Pensa che questo suono,
è questo,
che accompagna,
vero?
Sì, questo suono che accompagna i nostri tramonti è iniziato sulla terra molto prima che vi arrivasse l'uomo.
Ah, ho capito, quindi sono tutte cose che sono animali, insetti che si sono, diciamo, in quel caso le rane anfibi che
anfibi,
si sono,
sì,
sono tramandati questa cosa, ecco. Bello assolutamente, questo viaggio ci ha fatto fare nell'otti d'estate, ma tu sai, vero, io per chi tifo, quindi non voglio dire che insomma gli altri siano un po' così meno, però insomma io tifo sicuramente per le
lucciole,
per le
sì,
lucciole, quelle, sì,
sì, sì, assolutamente, che sembrano proprio un mondo parallelo, no? Che così silenzioso,
che poi volano
così
in maniera tranquilla, lenta,
sì,
non è che,
esatto, e quindi insomma invitiamo tutti stasera a fermarsi un attimo,
non
spegnere
le toccate,
le luci,
mi raccomando,
e guardare, perché la magia è già tutta lì intorno a noi,
ecco, importante, senza causargli problemi, perché insomma le lucciole,
e non le mettete sotto il bicchiere, tanto non fanno i soldi.
Però a noi ci si credeva, cioè onestamente,
sì,
onestamente te lo devo dire,
è vero.
Va bene, allora grazie Valentina, chiudiamo questa immagine con chiudiamo questa trasmissione con l'immagine di una bella lucciola che l'abbiamo vista, lasciatela illuminare quello che vuole con queste lanternine, sai che a volte
sì,
vengono rappresentate,
sì,
no?
Sì.
Con le lanternine,
proprio delle lanternine magiche.
Va bene, e quindi grazie Valentina ancora per questo ennesimo viaggio che
grazie
ci hai fatto fare, 105 viaggi ci hai fatto fare, noi salutiamo tutti coloro che ti seguono, e magari se volete mandare anche un brava alla Valentina, scriveteglielo, ditegli qualcosa, insomma,
certo,
lei ce la mette tutta, soprattutto anche perché ha un grande amore, una grande passione, ma soprattutto una grande conoscenza del mondo della natura. Grazie Vale.
Grazie, alla prossima.
Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.